Ben trovate e trovati a questa nuova puntata della campanella, una campanella che suonerà molto festosamente e mi spiego subito il perché, perché ho l'onore di parlare sempre a distanza, sempre grazie alle vocali di WhatsApp, ma in modo di parlare, di farvi sentire le riflessioni di un giovane ma importante scrittore, quindi una campanella che suona a festa. Lo scrittore è Giorgio Fontana. Leggo per conoscenza di tutti, per chi non lo conoscesse, quanto troviamo sul suo sito. Sono nato a Saronno nel 1981 e cresciuto a Caronno Pertusello. Vivo a Milano con mia moglie. Ma quello che ci interessa è che dice: ho pubblicato alcuni libri, diciamo parecchi. Forse celebre a tutti, Morte di un uomo felice, col quale vinse nel 2014 il premio Campiello. L'ultimo è una vasta, bella, bellissima saga familiare, Prima di noi, ed è edito dalla Sellerio, uscito proprio nel 2020. Con questo ha vinto il premio Bagutta. Sceneggia storie per Topolino, insegna scrittura alla scuola Holden e alla scuola Belleville. Insomma, poi scrive per fumetti, insomma, ricchissimo, un'esperienza di vita professionale molto ricca e ci può aiutare a entrare nel mondo della scrittura, che è una grande competenza della scuola. E adesso incominciamo, dopo aver dato il benvenuto, a parlare, a chiacchierare, a intervistare Giorgio Fontana. E la domanda forse non è molto originale, ma è quella che si fa a uno scrittore. Cioè, da quando ha scoperto il piacere o forse la necessità della scrittura?
Buonasera e grazie mille per avermi invitato qui. Dunque, la scrittura, direi attorno ai 16 anni, 15-16 anni. Ovviamente sono stato prima un lettore che uno scrittore, un appassionato di letteratura e di musica, questo fin da ragazzino. E poi ho iniziato a produrre i miei primi tentativi, dei racconti. E un romanzo, il mio primissimo romanzo lo scrissi attorno ai 18 anni. Ovviamente è andato tutto cestinato perché era robaccia, chiaramente. Erano tentativi di carattere adolescenziale, pieni di velleità e di senza nessuna vera conoscenza, non solo linguistica in senso proprio, ma anche di che cosa volesse dire raccontare una storia, che è un affare tutt'altro che banale. Da lì però la cosa è rimasta soprattutto la passione per la riscrittura, il lavoro sul testo, girare, rigirare, correggere le frasi. E pervicacemente, anche lentamente, è diventato qualcosa di più. E quello che posso dire è che non ho mai perso, ecco, la meraviglia, lo stupore, la bellezza, legate a questo lavoro e a questa arte. Così come mi rendo conto ogni volta che ricomincio delle difficoltà che vi sono intrinseche, anzi, può sembrare un paradosso, ma più vado avanti, più le difficoltà diventano nette. Ci sono degli elementi, certo, che ormai posso dare più per scontati, elementi tecnici, ma contemporaneamente si alza molto l'asticella e quindi le cose diventano più complesse di conseguenza.
Grazie di questa precisazione. E adesso una domanda forse più specifica, e mi corregga se le mie informazioni sono giuste, sono complete, eccetera. So che ha collaborato con Buchi City, o meglio con la grande fabbrica delle parole, che qui spero di non sbagliare, le ha chiesto di curare un laboratorio di scrittura per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni. Ecco. Che cosa ha rappresentato e rappresenta questa esperienza, questo progetto? Ma soprattutto l'interesse per questo laboratorio di scrittura per i bambini e le bambine.
Allora, una piccola premessa. Io collaboro con la Grande Fabbrica delle Parole fin dalla sua nascita. Che cos'è la Grande Fabbrica delle Parole? È una onlus, un laboratorio di scrittura per bambini, che è nato a Milano sulla scorta dell'esempio fatto in California da dei Veggers, con una scuola di scrittura appunto per piccolini, e ci sono stato fin dall'inizio, proprio fin dalla prima lezione, dal primo laboratorio. Negli anni abbiamo continuato a collaborare, e che è una cosa che a me dà grandissima gioia e piacere, e per questa edizione della Festival Book City di Milano, la grande fabbrica mi ha proposto di curare questo laboratorio un po' particolare, ovvero io dovevo dare un tema, una traccia, un incipit, suggerire ai bambini come gestire l'architettura narrativa, lasciando però la più totale libertà espressiva, e poi dare una restituzione, in qualche modo un commento dei loro testi. Ho scritto anche una prefazione dei loro racconti. Ora, io sono un appassionato dell'asino, nel senso che lo trovo un animale meraviglioso ed incredibilmente sottovalutato, e quindi ho inventato un incipit di una storiella in cui gli asini volano, e il resto l'hanno fatto i bambini, grazie all'aiuto naturalmente dei docenti delle scuole che hanno frequentato. Io poi ho scritto, come dicevo, una piccola prefazione. È stata un'esperienza bellissima, lo dico davvero fuori di retorica. Io sono sempre molto felice quando posso fare qualcosa con la grande fabbrica. Mi diverto molto con i bambini, e credo che farli lavorare sulle strutture narrative e sui racconti sia molto importante per loro, e sia anche un privilegio per me o per gli insegnanti, perché davvero si vede in funzione non soltanto la fantasia, che è una parola che è quasi un'associazione automatica per quanto riguarda i bambini, ma anche proprio il modo in cui riescono a dipanare e a mettere insieme i fili della trama in maniera molto libera, in maniera molto creativa. Quindi è stato estremamente interessante.
Abbiamo detto che si interessa di scuole di scrittura, quelle specifiche, quelle bellissime. Ma quindi ci porta una trasmissione come la nostra, dedicata alla scuola, a parlare della possibilità dell'insegnamento della scrittura. Insomma, è insegnante di scrittura creativa. Si può insegnare a scrivere? È una domanda forse un po' scontata, ma che invita a riflettere anche sul rapporto fra scrittura e lettura.
Sì, c'è un pregiudizio, anche motivato se vogliamo, riguardo le scuole di scrittura, ovvero il fatto che la scrittura non si può insegnare. Fatto curioso, perché a noi da bambini viene insegnato a scrivere. Diciamo che si ritiene che non si possa insegnare il talento per la scrittura, e questa è un'ovvietà, è veramente una banalità. È chiaro che io non posso insegnare il talento e non posso rendere talentuose persone che non hanno una dote di partenza. Quello che posso insegnare sono alcune tecniche, e soprattutto posso insegnare a leggere come legge uno scrittore. Questo, per tornare al punto che avevo già sollevato in precedenza, per cui bisogna essere degli ottimi lettori prima di essere anche solo dei mediocri o decenti scrittori. E bisogna imparare a leggere con un occhio alle strutture, ai dialoghi, all'introduzione dei personaggi, allo stile, alla lingua e così via. Questo si può insegnare, o quantomeno si può, come preferisco dire io, convogliare, attirare in maniera molto forte l'attenzione degli allievi su determinati aspetti del testo, farli immergere nel testo, e poi ovviamente lavorare su quanto hanno prodotto loro. Quindi editare, dare dei consigli, mostrare dove ci sono degli errori, dove la punteggiatura zoppica, i dialoghi non sono credibili, i personaggi non sono rotondi, la storia ha un buco di trama, e così via. Queste sono tutte cose che non confliggono minimamente con l'idea, talvolta molto romanticheggiante, troppo romanticheggiante, del talento. Il talento c'è, il talento però va anche messo alla prova, il talento va coltivato, insomma, lo dice anche una parabola evangelica. E il primo modo per farlo è leggere con grande cura e con grande attenzione.
E come sempre ci concediamo una breve pausa musicale. per riprendere la conversazione ricca di input con Giorgio Fontana. Eccoci di nuovo a chiacchierare con uno scrittore che ci fa riflettere sul valore della scrittura. Per lui è una professione, ma è soprattutto un atto di passione. Quindi una domanda forse un po' banale, un po' scontata, scelga lei, scegliete voi. È più affezionato al primo romanzo che ha scritto o all'ultimo? E devo dire personalmente, faccio una ammissione, trovo l'ultimo veramente, che è una saga familiare, come ho detto, veramente interessante, molto molto bello.
Ma io no, il primo romanzo che ho scritto non ci penso veramente più, per fortuna, né al primo che ho scritto né al primo che ho pubblicato, non sono cose di cui parlo volentieri. Sono molto affezionato al mio ultimo romanzo, A Prima di Noi, perché è un po' la summa di quello che ho cercato di fare un po' in tutta la mia carriera. Ha richiesto un lavoro molto lungo. Ho iniziato a pensarci circa 10 anni prima che venisse pubblicato e per almeno 5 anni ho lavorato alacremente soltanto su di esso, oltre alle altre cose che faccio per campare. Quindi sì, sono decisamente non solo più affezionato che ovvio a questo rispetto alle mie prime prove, ma in particolare lo trovo forse la cosa migliore che ho fatto, comunque quella in cui mi sento più, di cui mi sento più soddisfatto, ecco.
Una domanda che forse sembra lontana dal percorso che abbiamo costruito, ma leggendo un articolo, un suo articolo, Chi ha paura della libertà, vorrei che ne parlasse perché mai come in questi mesi abbiamo capito, riflettuto, indagato, anche sofferto per la mancanza di libertà.
Paura della libertà è un testo di Carlo Levi che ho commentato per un articolo uscito sul primo numero di Emma, una rivista di culture libertarie. E credo che sia un'espressione molto affascinante e molto attuale, perché la libertà effettivamente può fare paura. Ci sono persone che ne hanno, che la guardano con inconscio sgomento, per cui tutti la vogliamo, ma non ci rendiamo conto che la libertà senza responsabilità è arbitrio totale, è dominio, è potere, e quindi è qualcosa di negativo. E la libertà fa paura anche perché obbliga all'autonomia, cioè alla presa di coscienza di chi si è, al tentativo di migliorarsi, al tentativo soprattutto di fare delle scelte corrette, razionali, giuste, per le quali non si possono incolpare altri, perché le hai fatte liberamente. La libertà è l'acqua dentro la quale qualunque essere deve nuotare per arrivare a scoprire davvero non solo chi vuole essere, ma che rapporto vuole avere nella società e in quale tipo di società vuole vivere. La libertà è un bene, mi rendo conto che possano suonare delle banalità, ma è veramente un bene preziosissimo e che troppo spesso intendiamo male, secondo me. O non apprezziamo fino in fondo o non ne tiriamo le conseguenze più profonde. E questo va molto al di là anche di quello che diceva Carlo Levi e si lega a tutto quel filone libertario a quale sono sempre stato molto affezionato.
Come sempre, siamo giunti al termine della puntata. Tante altre domande vorrei fare, magari voi stessi vorreste fare a Giorgio Fontana. Quindi vi saluto, vi auguro buona settimana e l'invito è sempre per ascoltarci settimana prossima. Ma prima di tutto faccio un nuovo invito a Giorgio Fontana, se vuole leggerci una pagina di un suo romanzo. A presto e a voi tutti un grande abbraccio.
Leggo l'incipit del mio ultimo romanzo, Prima di noi, edito da Sellerio nel 2020. Issatosi per un momento sul carro, il fante Maurizio Sartori guardò la massa di uomini che avanzava lungo la strada. Un ferito al suo fianco sputò e si calò l'elmetto sul viso, mentre un cane abbaiava al blindato, correndo con la lingua penzoloni. I cannoni abbandonati giacevano nella luce grigia. Tre commilitoni tornarono in colonna ubriachi persi, agitando sacchi di farina e salami rubati dai casolari, e tocchi di formaggio sulla punta delle baionette. Dio, che festa! Gridavano. Più in là, fin dove arrivava la vista, la piana era interminabile e confusa nella pioggia, e il fumo dei magazzini incendiati si avvitava in piccole volte. A ogni chilometro cercavano di aggiungersi gruppi di civili, ricacciati ai margini della strada o lungo i campi fradici. Le donne avevano sacchi di juta in spalla e pacchi sotto braccio, mentre bambini magri e sporchi tiravano palle di terra eccitati dalla fuga. La gente si univa a loro sgomitando, bestemmiando, accanto a buoi e pecore e galline. Maurizio si calò di nuovo a terra e Ballarin gli strinse un braccio. Allora d'accordo, sussurrò. Appena si riesce col calabrese. La croce di rame gli penzolava fuori dalla divisa e aveva gli occhi lucidi, come sbigottiti, due sassi di torrente. Anche lui era ubriaco. Maurizio annuì. Poco dopo passarono il tagliamento. La colonna si era assottigliata per adattarsi al percorso e i blindati e i cavalli rendevano goffa la marcia. Tutti spingevano e intimavano l'un l'altro di spicciarsi, perché di lì a breve i genieri avrebbero fatto saltare il ponte. Ora la massa era impenetrabile e Maurizio ebbe un moto d'affanno. Si chinò dal parapetto per osservare un istante l'acqua cupa e turbinosa, la piena del fiume che li avrebbe difesi. Pensava, senza volerlo, ai morti. Quasi subito i morti smettono di somigliarci. Ne aveva visti tanti e nessuno aveva i tratti dei vivi. Erano incomprensibili e stupidi, come bestie o pietre. Sentì il fiato mancare.